inizio il nostro incontro con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Bene, buonasera a tutti voi, siamo al secondo incontro del nostro itinerario quaresimale, dopo aver ascoltato lunedì scorso la professoressa Maria Laura Mino, che ci ha sintetizzato un po' la storia di Dio educatore del suo popolo. Stasera passiamo a uno dei tre preti che abbiamo deciso di presentare a tutti noi. La conoscenza di queste tre figure credo che sia importante per renderci conto anche di come la provvidenza di Dio dentro agli eventi della storia ci giochi e ci offra veramente dei doni preziosi. Quindi le tre figure che da stasera vengono presentate, Don Luigi Giussani, San Giovanni Bosco e ormai il beato Don Carlo Gnocchi, sono certamente tre figure significative nella storia dell'ultimo secolo, l'ultimo secolo e mezzo, perché con San Giovanni Bosco festeggiamo in un certo modo la santità del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, molto legato San Giovanni Bosco a quegli eventi. Ecco, stasera abbiamo la gioia di avere con noi l'amico, il dottor, chiamiamolo dottore è un termine ufficiale, no? Cristiano Guarnieri di Cremona, giornalista, fa varie cose nella sua vita, ne ha fatte, ne sta facendo, ne farà, ma soprattutto l'abbiamo chiamato come testimone di un suo percorso, di un suo itinerario cristiano molto legato alla figura, all'esperienza di Don Luigi Giussani, fondatore, come tutti sappiamo, del movimento Comunione e Liberazione. Io mi introduco alla serata di stasera anzitutto ringraziando Cristiano Guarnieri per la sua disponibilità. Lui ha scritto anche un libro interessante, ho imparato a chiamarti figlio. Lui è anche padre di quattro figli affidati, poi eventualmente se hai l'occasione ne parlerai. Ha fatto questo bel libro, Storie di incontri, amicizie e famiglie, con la prefazione di Julián Carrón, che è l'attuale presidente di Comunione e Liberazione, l'attuale responsabile dopo Don Luigi Giussani. Mi introduco semplicemente rileggendo un paio di espressioni che mi sembrano significative, che ai funerali di Don Luigi Giussani, avvenuti nel Duomo di Milano il 24 febbraio del 2005, l'allora cardinale Joseph Ratzinger, a pochi mesi prima di diventare Papa, disse nella sua omelia ai funerali nel Duomo di Milano: già da ragazzo, Monsignor Giussani ha creato con altri giovani una comunità che si chiamava Studium Christi. Il loro programma fu di parlare di nient'altro se non Cristo, perché tutto il resto appariva come perdita di tempo. Naturalmente ha saputo poi superare la unilateralità, ma la sostanza gli è sempre rimasta che solo Cristo dà senso a tutto nella nostra vita. Sempre ha tenuto fisso lo sguardo della sua vita e del suo cuore verso Cristo. Ha capito in questo modo che il cristianesimo non è un sistema intellettuale, non è un pacchetto di dogmi, non è un moralismo, ma che il cristianesimo è un incontro, è una storia di amore, è un avvenimento. Questo innamoramento in Cristo, questa storia di amore, che è tutta la sua vita, era tuttavia lontana da ogni entusiasmo leggero, da ogni romanticismo vago. Realmente, vedendo Cristo, ha saputo che incontrare Cristo vuol dire seguire Cristo e che questo incontro è una strada, un cammino, che attraversa, come abbiamo sentito nel Salmo della Messa, anche la Valle Oscura. Poi aggiunge ancora l'allora cardinale Ratzinger: questa centralità di Cristo nella sua vita gli ha dato anche il dono del discernimento, cioè di decifrare in modo giusto i segni dei tempi in un tempo molto difficile, pieno di tentazioni e di errori, come sappiamo. Pensiamo agli anni 68, ai successivi. Un primo gruppo dei suoi era andato in Brasile. Qui si trovò a confronto con questa povertà estrema, con questa miseria. Che cosa fare? Come rispondere? E la tentazione, anche per lui, fu grande, di dire: adesso dobbiamo per il momento prescindere da Cristo, prescindere da Dio, perché ci sono urgenze più prestanti. Dobbiamo prima cominciare a cambiare le strutture, dobbiamo prima migliorare la terra, poi possiamo ritrovare anche il cielo. Era la tentazione grande di quel momento di trasformare il cristianesimo in un moralismo, il moralismo in una politica, e quindi di sostituire il credere con il fare. Sono espressioni dette dall'allora cardinale Ratzinger, ripeto, nella omelia ai funerali. Ecco, lascio la parola a Cristiano Guarneri, che di nuovo ringraziamo per la sua disponibilità.
Grazie mille.
Si sente? Ma io credo che Don Luigi Giussani sia tra le figure più carismatiche, decisive, permettetemi, imponenti della storia recente della Chiesa, e lo è per tante ragioni. In vista della preparazione dell'incontro di questa sera, io mi sono chiesto che cosa fosse più utile dire o riferire di questa figura, più utile a voi che ascoltate, ma anche al sottoscritto che è qui a parlare. E io credo che qualsiasi cosa si riesca a dire nell'arco di 40-45 minuti, perché la mia chiacchierata non durerà più di tanto, non riesca a rendere giustizia fino in fondo di una figura così grande. Per cui questa sera io vorrei fare un esperimento, poi vediamo se funziona o no. Vorrei cioè mostrare la verità di quello che Giussani ha portato con la sua vita, attraverso il racconto di una vita cambiata grazie appunto all'incontro con Don Luigi Giussani, non direttamente ma indirettamente, e con ciò che Giussani ha portato. La vita in questione, e qui sta il punto dolente un po', è la vita del sottoscritto. Perché la vita del sottoscritto? Non tanto perché sia particolarmente interessante o abbia degli aspetti sconvolgenti, insomma, io l'ho ripetuto più volte a chi ha insistito per portarmi qui, però è, insieme alla vita di tanti altri, la prova provata che il metodo educativo di Giussani ha fatto e fa la differenza. Perché vedete, l'aspetto che più immediatamente è riscontrabile, cioè che balza di più all'occhio di questo sacerdote, che ricordiamo è nato a Desio nel 1922 e poi è morto a Milano nel 2005, non è innanzitutto l'intuizione, sia pure felicissima devo dire, di aver fondato un movimento, quello di Comunione e Liberazione, ma è innanzitutto perché l'aver fondato il movimento è di fatto la naturale conseguenza di qualcosa che veniva prima, cioè della grande passione educativa nutrita da Giussani verso chiunque incontrava. Questo balzava immediatamente all'occhio di quest'uomo, un uomo divorato letteralmente dalla passione educativa, cioè da quella inarrestabile tensione a comunicare se stesso, alla luce di quello che lui aveva incontrato. Perché questa è l'educazione, secondo Giussani, comunicare se stesso, cioè il proprio modo di stare dentro la realtà, di rapportarsi con gli altri, di vivere e intendere il lavoro, il rapporto con la moglie, con i figli. Tra le espressioni che più si ricordano di lui, probabilmente l'avete già anche sentita, ce n'è una che ricorre spesso anche oggi per la sua capacità evocativa, no? lui stesso raccontava che quando insegnava a religioni alle superiori, nelle discussioni in classe con gli allievi o molto più spesso con gli altri insegnanti, amava ripetere: mandateci in giro nudi, a noi del clero, mandateci in giro nudi, cioè toglieteci tutto, ma lasciateci la libertà di educare. Tanto era caro a lui questo tema. E proprio a questo tema Giussani dedica uno dei volumi più interessanti della sua vasta opera saggistica, che è appunto Il rischio educativo, che è questo libro di 150 pagine circa, edito da Rizzoli. Giussani in questo libro dice in buona sostanza che sono tre le condizioni per una vera educazione. E queste tre condizioni io le racconterò, proprio per rimanere fedeli all'esperimento di cui parlavo prima, le racconterò alla luce di alcuni fatti che sono accaduti alla mia vita e che dicono della verità di quanto Giussani ha scritto in questo libro, ma soprattutto ha testimoniato in tutta la sua vita. Io ho visto che cosa fosse l'educazione per la prima volta nella mia famiglia d'origine. Io, come accennava prima Don Alberto, sono di origini cremonesi, nasco a Cremona in una famiglia della media borghesia, mio padre lavorava in un'azienda che faceva mulini, la Ocrim, probabilmente qualcuno di voi la conosce, viaggiava spesso all'estero, soprattutto nei paesi della fascia del Mediterraneo, Tunisia e Algeria. Mia madre invece era impiegata all'ospedale, ma poi ha colto subito l'occasione di andare in pensione perché è riuscita a fare quello per cui si sentiva fatta sostanzialmente, cioè la mamma. E quello è stato di fatto il luogo in cui, non so come dire, si è preparato il terreno in qualche modo, no? Dove, il luogo dove la cosiddetta tradizione, se ne parlava anche a cena poco fa, quella con la T maiuscola, cioè quell'insieme di valori e di ideali cristiani, mi è stata consegnata. E mio padre e mia madre non hanno fatto cose straordinarie, hanno semplicemente favorito l'attecchire di quei valori, lasciando che mi arrivassero così come erano arrivati a loro, cioè per il tramite di qualcun altro. Io ricordo in particolare la figura delle mie nonne, soprattutto di quella materna con cui ho passato più tempo rispetto all'altra. E le immagini che ho di lei sono tantissime, ma in particolare io la ricordo nella nostra stanza da letto quando ci mettevo a dormire, perché io e mio fratello trascorrevamo i mesi estivi, i lunghi mesi estivi, i bei mesi estivi, con i nostri nonni materni in montagna, mentre i nostri lavoravano giù a Cremona. E la ricordo di fatto fare una cosa che a molti sembrerà banalissima, ma che credo sia il gesto invece più intelligente e ragionevole che una persona possa fare, cioè pregare, che significa chiedere a qualcuno di più grande. E lei prendeva questa seggiola, la metteva in mezzo alla stanza, non faceva niente di straordinario, prendeva questa seggiola, la metteva in mezzo alla stanza tra i nostri due letti e iniziava a recitare una serie di orazioni secondo una sequenza ben precisa, mai a caso. C'era prima il Pater, poi l'Ave, l'Angelo di Dio, l'Eterno Riposo e il Gloria. E guai se questa sequenza veniva, come dire, disattesa. Mia nonna non era una santa, era una donna molto semplice, però era una che guardava una cosa più grande di lei e ci invitava a seguirla, non con delle chiacchiere, con delle prediche, ma col suo modo di fare, col suo rapportarsi con la realtà, come dicevo prima, no? Sempre un po' piegata sulla schiena, perché lei soffriva di mal di schiena, sempre un po' sbuffando e brontolando contro mio nonno, però ugualmente servendolo fino in fondo. Lei faceva e noi le andavamo dietro. Ed è un po' quello che succede coi figli fino a una certa età. Io, come accennava prima Don Alberto, sono padre di quattro figli, di cui poi parlerò, racconterò qualcosa, soprattutto del modo con cui sono arrivati in casa mia. Non so se vi è mai capitato di badare a questa cosa che vi racconto. Quando sono a messa con i tre più grandi, che sono due femmine e un maschio, hanno 14, 10 e 9 anni, succede questa cosa un po' ovvia, ma abbastanza indicativa. Quando c'è il momento della consacrazione, naturalmente io mi inginocchio e resto lì fino al momento dell'amen, non mi alzo prima. E i due più piccoli, di 10 e 9 anni, fanno esattamente la stessa cosa, cioè si inginocchiano nel momento stesso in cui mi inginocchio io e restano in quella posizione finché ci rimango io. Non importa se gli altri attorno restano in piedi, se non addirittura seduti o si alzano prima. Loro guardano me. Ecco, questi due piccoli esempi, quello della nonna e dei miei figli durante la consacrazione, sono piccoli esempi, forse anche un po' banali, ma dicono che Giussani aveva ragione quando in questo libro scriveva e dimostrava con la sua vita che l'educazione è innanzitutto un problema di testimonianza, cioè di che cosa uno incontra e riceve da chi guarda, da chi ha davanti. Questa cosa è talmente vera che lo sbandamento dei giovani d'oggi, che è ancora più radicale rispetto al passato, ha origine dallo sbandamento degli adulti. Non ci piove su questo. Cioè dalla generazione che dovrebbe farsi testimone. Perché in educazione il problema non è la generazione dei figli, è la generazione dei padri. Non è la generazione degli allievi, ma quella dei maestri. Perché i figli, lo si diceva prima a tavola, vengono al mondo esattamente come 100, 1000, 10.000 anni fa, cioè con lo stesso cuore, con lo stesso desiderio di bene, di verità, di felicità, cioè con la stessa voglia di essere felici. La domanda vera è: chi si trovano davanti oggi? Quali maestri? Quali padri? Quali testimoni? Ma il testimone serve a che cosa? Serve a far sì che si verifichi la prima condizione che Giussani indica in questo libro, perché ci sia una vera educazione. Lui la chiama proporre adeguatamente il passato. Senza questa proposta del passato, inteso appunto come insieme di ideali e valori che ci derivano dalla tradizione cristiana, il giovane cresce o cervellottico o scettico, così dice Giussani. Perché se non c'è un'ipotesi di lavoro, una proposta di vita con la quale il giovane si misura, è chiamato a fare i conti, allora o se la inventa lui in testa, in maniera un po' cervellottica, oppure, siccome non ha nulla con cui confrontarsi, dice che non esiste nessuna proposta di vita per cui vale la pena spendere l'esistenza. Per cui nasce e cresce scettico, triste. Allora, questa prima condizione si è verificata nella mia vita attraverso le figure dei miei genitori, di mia nonna, figure capaci di trasmettere, come erano capaci loro, bene o male, tanto poco, quei valori. Figure che io guardavo e stimavo perché sapevano le cose importanti della vita, cioè sapevano qual era la differenza tra bene e male, tra verità e menzogna, tra gioia e dolore. Poi però arriva un'età, e chi è genitore lo ha scoperto, e lo scopre, come lo sto scoprendo io, in cui accade qualcosa di inaspettato. Cioè succede che a un certo punto, nonostante i testimoni siano buoni, i tuoi figli smettono all'improvviso di guardarti come facevano prima, quando avevano 10, 9, 11 anni. E nella peggiore delle ipotesi, questo può capitare, iniziano a contestare, se non addirittura a contrastare, tutto quello che hai tentato di trasmettere ai figli e che magari un anno prima avevano preso a modello. Perché succede tutto questo? Cioè, perché non bastano più la figura di un buon padre e di una buona madre per garantire un certo tipo di percorso educativo? Perché ad un certo punto si frappone tra i genitori e i figli qualcosa di esterno che incrina quel rapporto. Io avevo all'incirca 16-17 anni quando ho cominciato a farmi in testa un po' di sogni miei, che non erano cose particolarmente stravaganti, perché io a 15 anni avevo in mente di fare il soldato di carriera. Volevo fare la carriera militare, mi piacevano le armi, mi piaceva la guerra. Poi a 17 anni invece è nata questa sfrenata passione per la musica, per cui io ascoltavo tutto il giorno musica, ho imparato a suonare la chitarra, insomma, e con mio fratello ho messo su questa piccola band musicale con cui poi abbiamo girato i locali, eccetera, eccetera. Sogni normalissimi. Però tutto quello che stava attorno a questi sogni, che prima costituiva il nucleo della mia esistenza, ha cominciato ad essere guardato con indifferenza, con distacco. Io non è che abbia smesso di andare in chiesa, però ci andavo perché ci si doveva andare, come facevano tanti altri, come fanno tanti oggi. Ci andavo perché il prete ci rompeva le scatole, anzi il nostro prete ci proibiva di entrare in oratorio se la domenica o il sabato alla prefestiva non ci si presentava a messa. Ci andavo perché sennò i genitori rompevano le scatole, eccetera, eccetera. E tutto quello a cui ero stato educato prima ha cominciato a diventarmi, appunto, come dicevo prima, indifferente. Che è la cosa peggiore. Perché se uno diventa nemico, tra virgolette, di una cosa, è costretto comunque, in ogni caso, a farci i conti. L'indifferenza non ti permette neanche questo. Però è a questa età che io capisco che l'altro nome dell'educazione è misericordia. Cioè quella cosa per cui Dio ti viene incontro lì dove sei. Così come sei. Non ti chiede di fare qualcosa prima. Con i tuoi pregi, con i tuoi difetti, con i tuoi gusti, con le tue passioni. Infatti ad un certo punto io scopro che quel prete dell'oratorio, un po' grassottello, di bassa statura e molto, molto arcigno, era in realtà un tipo interessante, molto interessante. E sapete perché? Per due ragioni, fondamentalmente. La prima è questa: anziché sentirci suoi nemici per l'indifferenza che avevamo verso quello che lui ci proponeva, perché noi eravamo veramente indifferenti, insomma. Non, io non posso dire le parolacce stasera, quindi va bene, non mi addentro in descrizioni. Ma nonostante la nostra indifferenza, lui continuava instancabilmente a cercarci. A volte con modi bruschi, a volte con una paternità che ci lasciava stupiti. E io non sono mai riuscito a restare indifferente verso il modo che aveva di guardarmi e di parlarmi, e mi accorgevo di una preferenza che nutriva su di me, che nutriva verso di me, e io non potevo far altro che iniziare a guardarlo con una certa simpatia e con un certo interesse. Poi dovete capire anche che tipo era Don Natale, uno sicuramente molto, molto burbero. Ma dietro questa scorza era veramente una persona che voleva bene, soprattutto ai giovani, e di una intelligenza e di una preparazione culturale sconfinata, per cui era anche un tipo affascinante da questo punto di vista. La seconda ragione per cui io ho notato che in realtà questo prete era interessante, tanto da cominciare a seguirlo, è una ragione un po' particolare ma indicativa. Io prima vi ho detto che a 17 anni ho messo su questa piccola band insieme a mio fratello, insieme ad altri coetanei. Insomma, a noi piaceva la musica e ma piaceva seriamente, noi ci puntavamo veramente tanto, adesso fa ridere, ma eravamo veramente attratti da questa cosa. Noi volevamo aver successo, eh. Che cosa fece Don Natale? Non negò affatto il nostro desiderio. Non svilì la nostra ambizione, la nostra passione. La valorizzò a tal punto che ci diede una stanzetta sopra l'oratorio da allestire come sala prove per farci suonare. E siccome poi scoprì che facevamo un baccano della miseria, allora ci spostò nella vecchia casa del curato che era ed è di fianco alla chiesa e ci diede un piano intero che noi abbiamo ristrutturato, messo a posto, ripulito e dove abbiamo suonato credo 6 o 7 anni insomma. Anche questo ci ha lasciato stupiti, perché ci accorgevamo che questo suo gesto lui non lo fece per comprarci. Fu il modo di valorizzare un nostro desiderio, perché anche quel desiderio, anche quella passione c'entravano con la fede. Lui su questo insisteva in maniera particolare. Il punto su cui lui continuamente tornava era proprio questo. Guardate ragazzi che il cristianesimo non è una castrazione, per cui esistono solo un sacco di preghiere e tutto il resto è da allontanare, compresa la vostra passione per la musica. La vostra passione per la musica è la passione per il bello, ci diceva lui, per la bellezza con la B maiuscola. E se voi la vivrete seriamente, fino in fondo, vi porterà a scoprire Dio. Lui non ci mollava mai su questo punto, no? E, tant'è che una volta ci scrisse addirittura una lettera, che io stupidamente non ho conservato, però ho avuto la grazia di trascriverne alcuni passi che poi ho appeso nella nostra sala prove. E, questi passi dicevano questo. E li avevo trascritti non perché li avessi capiti fino in fondo, perché a 17 anni cose così, così grandi non si capiscono fino in fondo, probabilmente neanche a 38, però cominciavo a presentire che c'era qualcosa di vero e di utile per la mia vita. Questi erano i passaggi che ci scrisse. La musica appassiona perché dà origine alla percezione nostalgica del bello. E fin qui c'eravamo, noi quando andavamo a suonare dicevamo bello, strabello. Il bello, continua, è lo splendore del vero e il vero è il significato dell'essere. E qui cominciavamo a tentennare un attimo. Attraverso l'esperienza della musica, l'uomo aderisce all'essere affermandone il significato e testimoniandone la bellezza. E qui non capivamo assolutamente nulla. Tutto ciò, continuava, è possibile solo se avviene in relazione ad un incontro con colui, C maiuscola, che è la bellezza e la verità fatta carne, Don Natale. Lui tornava continuamente su questa questione, senza darci tregua. E io sono convinto che non aveva sostenuto il nostro desiderio per il desiderio fine a se stesso, ma perché sapeva che sostenendo quel desiderio, se fossimo stati leali fino in fondo con il nostro cuore, saremmo arrivati alla fede. Allora, questo secondo esempio spiega molto bene la seconda condizione che Giussani indica perché ci sia una vera educazione. La prima è proporre adeguatamente il passato, inteso come l'abbiamo inteso. La seconda è che questo passato, perché sia davvero efficace, cioè perché abbia incidenza nella vita oggi, deve essere proposto, scrive Giussani, solo dentro un vissuto presente. Cito testualmente. Cosa vuol dire dentro un vissuto presente? Vuol dire che quegli ideali della tradizione o rispondono ora, adesso, in questo momento alle esigenze del mio cuore, a ciò che io attendo, concentrano con le passioni vere e sane del mio cuore, oppure non servono a nulla, sono più il corpo. Don Natale ci ha mostrato esattamente questo, cioè che la fede c'entra, ha pertinenza con tutto quello che sono io, con i miei desideri, con le mie passioni, anzi non solo c'entra, è la risposta a quei desideri, è la risposta a quelle passioni. E qui si apre il grande lavoro che ognuno di noi è chiamato a fare di fronte a una proposta educativa, qualsiasi età abbia, perché non è mica un lavoro che si fa a 18 anni e poi si pianta lì, che è la terza grande condizione che Giussani indica, perché vi sia una vera educazione che lui chiama, in questo libro, educazione alla critica, laddove la critica consiste nel rendersi ragione delle cose, qui non ha un'accezione necessariamente negativa, anzi per nulla. Cioè ognuno di noi è chiamato di fronte a una proposta, ma aggiungo io di fronte alla realtà tutta, a tutto ciò che succede, a paragonare ciò che gli viene proposto, ciò che incontra, ciò che ha davanti a sé, con quello che la Bibbia chiama cuore. A questo punto mi permetto di leggere 6 righe tratte dal libro, che spiegano bene, in maniera anche molto, molto semplice, questa terza condizione, questa educazione alla critica. Dunque il giovane, scrive, il giovane rovista dentro il sacco, qui Giussani usa l'immagine del sacco per riferendola a quell'insieme di tradizioni, di valori che gli arrivano, no? dai testimoni, rovista dentro il sacco e paragona quel che vede dentro, cioè quel che gli ha messo sulle spalle la tradizione, con i desideri del suo cuore. Il criterio ultimo del giudizio, infatti, è il nome, altrimenti saremmo alienati. E il criterio ultimo, che è in ciascuno di noi, è identico, è esigenza di vero, di bello, di buono. Poi dice, la nostra insistenza è sull'educazione critica. Il ragazzo riceve dal passato, mia nonna, no? Attraverso un vissuto presente in cui si imbatte. Don Natale che dice, guardate che tutto ciò che avete dentro c'entra con questo passato, c'entra adesso. Ma egli deve prendere questo passato e queste ragioni, mettersele davanti agli occhi, paragonarle con il proprio cuore e dire è vero, non è vero. Ecco, io pian piano ho imparato e sto ancora imparando ovviamente a fare questo, cioè a chiedermi, ma la fede risponde davvero al mio desiderio di felicità? Quello che il cristianesimo propone risponde davvero a ciò che il mio cuore attende? E guardate che questo continuo paragone tra ciò che abbiamo davanti il nostro cuore è il lavoro della vita che non si smette mai di fare. Allora, attraverso l'amicizia prima con Don Natale e poi con tanti altri laici o preti, insomma, io ho imparato a fare questo lavoro, sto imparandolo ancora, che è un lavoro, piccola postilla, personale, cioè ognuno di noi deve fare, non deve demandare a un altro, ma non da fare in solitudine, sottile differenza ma molto importante. Scrive ancora Giussani, e così facendo, con l'aiuto di una compagnia, perché senza questa compagnia l'uomo è troppo alla mercé delle tempeste del suo cuore nel senso istintivo del termine, perché da soli si smette di usare la ragione e il cuore e si usa la pancia. Così con l'aiuto di una compagnia il giovane può dire sì di fronte a quello che ha oppure no. Così facendo prende la sua fisionomia d'uomo. trovando me prima all'università, poi iniziando lavoro, poi sposandomi, facendo famiglia, io ho continuato a fare questo lavoro di paragone. E sapete che cosa ha portato questo lavoro? Alla scoperta che vivere il cristianesimo non significa essere assoggettati a una serie di regole o di comandamenti, con tutto il rispetto per i comandamenti, ovviamente, ma significa avere di fronte una presenza viva, reale, di carne, capace non di eliminare i problemi della vita, perché quelli restano, la vita resta drammatica, ma capace di darti comunque un nuovo punto di vista con cui affrontare il dramma della vita. E se io non avessi seguito la strada che Dio, nella sua sfrenata fantasia, mi ha proposto attraverso l'incontro con tante persone, io sarei molto più poveraccio di come sono adesso, umanamente dico, e certamente non sarei stato capace di fare nemmeno il padre. Infatti, e qui racconto l'ultima cosa, l'amicizia con alcune persone del movimento, tra cui un altro sacerdote, guarda caso, Don Mauro Zoli, ha permesso che io rimboccassi la strada tortuosa ma molto affascinante dell'accoglienza. Prima lo accennava Don Alberto, io sono padre di quattro figli, sono quattro figli in affido, cioè sono quattro figli che arrivano da famiglie con problemi, evidentemente, sono due femmine e due maschi, quattro figli con temperamenti e caratteristiche diversi gli uni dagli altri. Insomma, io potrei star qui a raccontare un sacco di cose di loro, ma credo sia più interessante legare la mia vicenda di padre col tema di questa sera, perché con i miei figli, più che con qualsiasi altro, io scopro un'altra grande verità dell'educazione, e cioè che per poter essere padri bisogna innanzitutto essere figli, non essere stati, ma essere ora figli, contemporaneamente padri e figli. Cioè, per poter educare bisogna essere educati. Figli di chi? Educati da chi? Beh, da una compagnia capace di sostenerti nel vivere ciò che hai incontrato fino in fondo, nell'essere leale col tuo cuore, nel sostenerti a fare quel continuo lavoro di paragone con ciò che arriva di fronte a te e il tuo cuore. Perché se non viviamo innanzitutto noi la verità di quello che incontrato, di quello che abbiamo incontrato, non possiamo pretendere che la vivano i nostri figli. Perché il problema dell'educazione non sta nel convincere qualcuno, ma nel vivere fino in fondo ciò di cui siamo convinti. I nostri figli è vero che ad un certo punto smettono di guardarci, ma se per caso dovessero tornare a guardarci, è meglio che trovino qualcuno certo di quello che ha incontrato, lieto di quello che ha incontrato. Allora, se io non appartenessi a questa compagnia, probabilmente non avrei imparato che la vita vale qualsiasi forma essa abbia. Io non avrei imparato a riconoscere che l'ultimo dei miei figli, che si chiama Alessandro, 5 anni di vita, affetto da una gravissima malformazione cerebrale, talmente grave da renderlo dipendente in tutto, perché Alessandro non vede, non parla, non cammina, non mangia per bocca, ma attraverso un sondino, cioè un tubicino, si chiama pelle, da cui riceve non solo l'alimentazione, ma tutta una serie di medicinali antiepilettici, perché un'altra delle antipatiche conseguenze di questa malformazione sono le continue e persistenti crisi epilettiche che ha. Ecco, se io non mi lasciassi educare da gente più grande di me, più grande non nel senso anagrafico del termine, perché la prima persona che mi educa a questo è mia moglie, che ha un anno in meno, ma è più grande di me, nel senso della statura umana, se io non mi lasciassi educare da gente più grande di me a guardare mio figlio come se fosse il dono più prezioso che ho ricevuto e a riconoscere che questo è vero dai fatti che accadono, perché si riceve molto di più di quello che si dà da figli così, allora io non sarei stato capace di accogliere Alessandro in casa mia 5 anni fa. Non solo, non sarei nemmeno in grado di educare gli altri miei figli a guardare e a trattare così Alessandro. Attenzione, il problema non è essere bravi, non è essere più capaci. Non è che io e mia moglie siamo più portati a stare con i bambini disabili rispetto ad altri, perché io mai avrei immaginato di essere padre di un figlio così. E ogni tanto lo racconto, ma prima di sposarmi avevo chiare 3 cose che volevo fare nella vita. Diventare giornalista, un grande giornalista, e per questo lavorare nei grandi quotidiani nazionali. Vivere a Milano o a Roma, perché chi lavora nei grandi giornali vive in queste città, e poi avere tanti figli, almeno 4, perché 4 è il mio numero preferito. Allora è successo che io sono diventato sì giornalista, ma in questo momento sto facendo tutt'altro, mi occupo di formazione professionale. Non ho mai vissuto né a Milano né a Roma, ma sono addirittura andato ad abitare in un posto che si chiama Vespolate, che è un paesino di 2000 abitanti incastonato nelle risaie piemontesi, in mezzo a un sacco di zanzare. Poi per fortuna sono tornato a casa. E terzo, ho avuto sì, e ho sì 4 figli, ma non ne ho fatti nemmeno uno io. Allora, questo non per dire che mi sia andata male, ma per dire che della nostra vita dispone un altro. Bisogna dire di sì, a noi tocca dire di sì. Però a questo sì, siamo capaci di dirlo, e siamo capaci di rimanere fedeli a questo sì, se non rimaniamo da soli. Serve quella compagnia di cui parlavo prima. Adesso vi racconto un altro esempio che è davvero l'ultimo. La mia figlia più grande, che si chiama Noemi, che ha attualmente 14 anni, e i 14 anni sono veramente una roba incredibile. Vabbè. L'anno scorso ha rischiato di tornare in comunità, cioè nel luogo in cui eravamo andati a prenderla per accoglierla nella nostra famiglia 6 anni fa. Perché questo? Perché a un certo punto i servizi sociali ci hanno chiamati e ci hanno detto: sentite, per Noemi il progetto è cambiato, abbiamo deciso che si sposterà nel giro di brevissimo, tornerà in comunità, con la comunità di minori, e nell'arco di 1 o 2 anni al massimo rientrerà nella famiglia naturale. E noi siamo rimasti spiazzati e abbiamo chiesto come è successo qualcosa. Ma no, non è successo assolutamente nulla, anzi, Noemi è molto contenta, solo che sta vivendo un conflitto di lealtà tra voi e la sua famiglia d'origine, cioè non sa a chi voler bene di più, se a voi o alla sua mamma naturale, come se fosse impossibile voler bene a tutte e due. No? E noi abbiamo detto che rientri in famiglia naturale è un percorso che già all'inizio avevamo prospettato, su cui siamo d'accordo, l'affido è di fatto questa cosa qui, è accompagnare qualcuno per un certo tempo non definito fino al rientro in famiglia naturale. Ma che lei vada in una comunità, cioè in un luogo in cui non è di nessuno, non siamo d'accordo. Loro però non hanno sentito ragioni e ci hanno comunicato che avrebbero detto sia a Noemi che alla madre naturale di questo cambiamento del progetto. Allora noi rientriamo a casa e diciamo questo a Noemi di fatto, no? E la prima cosa che lei fa si mette a piangere. E
E intanto che piange ripete più e più volte: non possono portarmi via da qua, non possono portarmi via da qua, non possono portarmi via da qua. E succede poi che questa notizia esce dalle quattro mura di casa, nonostante noi volessimo preservare un po' la cosa, e arriva alle orecchie dei compagni di classe. Noemi allora frequentava la terza media nella scuola del movimento di Cremona, la Sacra Famiglia, che le si fanno tutti attorno e cominciano a sostenerla, ad abbracciarla letteralmente, così pure gli insegnanti. E con questa forza addosso, cioè con la forza degli amici, degli insegnanti, di noi genitori affidatari, si presenta prima ai servizi sociali, convocata da loro naturalmente, e poi dal giudice, e dice queste cose semplicissime: la mia famiglia è là, i miei amici sono là, la mia vita è là, io non mi muovo. E la cosa incredibile è che anche la madre naturale, convocata prima dai servizi sociali e poi dal giudice, dice esattamente le stesse cose. Non se ne parla nemmeno. Mia figlia da là non si muove, perché la stanno tirando su bene, le vogliono bene. E poi aggiunge: oddio, sono un po' troppo cattolici, però nessuno è perfetto. E non ero perfetto, per lei c'è sempre così. Ed è successo che, appunto, i servizi sociali, ma soprattutto grazie al giudice, che era una persona di buon senso, hanno deciso di desistere, quindi di cambiare il progetto, e a meno di ulteriori sorprese Noemi resterà fino alla quinta superiore. Ma io ho raccontato questo per dire che la posizione decisa e forte di Noemi è accaduta perché lei stessa ha visto e ha riconosciuto la bellezza della compagnia che ci sta attorno, la solidità del popolo che ci sta attorno, che attorno a noi c'è gente che ci vuole bene e che le vuole bene soprattutto. E quando uno scopre una cosa così, non va più via, non va più via. Attenzione però, e qui dico davvero l'ultima cosa: una posizione così non è mai scontata. Non è stato scontato vedere Noemi usare la propria libertà in questo modo, cioè dire: io ho riconosciuto una bellezza e quindi resto. Ecco perché si chiama rischio educativo. Perché non basta proporre ai nostri figli la verità di quello che abbiamo incontrato vivendola innanzitutto noi, e i giochi sono fatti, magari, perché di mezzo appunto c'è la libertà dei nostri figli, cioè di riconoscere oppure no la bellezza di quello che hanno di fronte, della proposta che gli viene fatta, e la libertà oppure no di abbracciarla. Allora bisogna fare un'altra grande cosa che io faticosamente sto imparando a fare e che non tanto spesso faccio. Cioè bisogna chiedere la grazia di avere un amore sconfinato per la libertà dell'altro. Perché è questa libertà che il buon Dio usa con noi. Provate a pensare alla parabola del figlio il prodigo. No? Pensate a questo padre che si vede arrivare il figlio e gli dice: qui, dammi tutto quello che mi spetta che io voglio farmi la mia vita. Provate a pensare a questo padre che cosa ha sofferto. E sappiamo come è andata a finire. Cioè dopo un periodo passato nella dissolutezza, questo figlio torna a casa e suo padre cosa fa? Non solo lo riabbraccia, ma gli organizza pure una festa. Allora, che disperazione se i nostri figli non avessero un posto dove tornare, ma soprattutto non avessero qualcuno che li perdona e che li abbraccia così come sono. Così come sono.
Ecco, io andando avanti nella vita sempre di più, soprattutto nella mia condizione di padre, ho scoperto e scopro che questa misericordia, questo perdono, questa accoglienza, in realtà è l'unico modo di educare. Grazie.
Bene, ringraziamo Cristiano per questa sua testimonianza, perché non si è limitato a tratteggiare in maniera teoretica, ecco, il metodo educativo di Don Giussani, ma l'ha narrato attraverso la sua esperienza. Si apre adesso, abbiamo un po' di tempo per domande, riflessioni, ecco, io ne faccio subito una, così rompo il ghiaccio. Certamente il metodo di Don Giussani, quello che hai detto te, è la conoscenza anche di altre persone che appartengono al movimento, ma anche la conoscenza di altri movimenti che non siano quelli di CL, mi ha sempre posto come parroco un problema, no? Che la parrocchia sfortunatamente non è un movimento e fortunatamente non è un movimento. Cioè, mentre i movimenti, compreso il tuo, hanno come caratteristica inevitabile una forte carica aggregativa, per ragioni ovvie, il movimento uno lo sceglie, la parrocchia uno non lo sceglie, ci nasce dentro. È il famoso passato di cui parlavi, no? O per dirla con Papa Giovanni, alla fontana del villaggio, con la fontana un po' screpolata, che però insomma un po' di acqua la butta sempre. Quindi è evidente che non è possibile obiettivamente paragonare le nostre parrocchie, che sono dal punto di vista aggregativo un po' tutto sullo sprindellato, al tuo movimento, ai movimenti che sono per natura loro, questo è ovvio, più definiti, più identitari, direi. Ecco. La parrocchia vive sul territorio, c'è anche un aspetto di missionarietà, c'è un aspetto di casualità, di territorialità, chiamiamola come vogliamo, e questo è nello stesso tempo gioia e dolore delle nostre parrocchie, quindi anche dei parroci. La casualità, la territorialità è la nostra gioia, perché tu vivi in una realtà concreta, che è quella che è, non la scegli, è la nostra pena, il nostro dolore, perché la casualità, la territorialità rivela un po' quella indifferenza di cui tu parlavi prima. Quindi le parrocchie vivono molto più rispetto ai movimenti in una condizione di indifferenza. La maggioranza dei nostri parrocchiani fossero almeno nemici. Magari, mi ci troverei benissimo i nemici. La maggioranza dei nostri parrocchiani sono indifferenti. Però, detto questo, ecco, quello che io porto via da stasera, e non solo da stasera ovviamente, ma ormai da diversi anni di vita parrocchiale, anch'io non ho sognato Roma e Milano, ma non ho sognato neanche Casalmaggiore, mi ci trovo perché mi ha mandato la provvidenza. Quindi è evidente come ogni paese del resto, intendiamoci. È bello che così, non scegliere la vita e prenderla con un pizzico di sporto provvidenziale che si chiama fede. Vabbè. Però porto via questo, che se le nostre parrocchie non imparano dai movimenti, ma anche da tutta la propria tradizione precedente, a conservare con un pizzico di maggior gioia, di maggior stima, quel passato che si chiama tradizione. Se le nostre parrocchie non sono stimolate a far vedere il valore di questa tradizione nell'oggi, e se non educano un po' lo spirito critico, nel senso greco di cui parlavi tu, capacità di giudizio sulla realtà, e io penso davvero che diventano delle fontane talmente screpolate che ad un certo punto non buttano più acqua. Quindi io porto via da stasera personalmente la bellezza di un'esperienza, è ovvio, il dono di un educatore, come ne sentiremo altri nei prossimi lunedì, e come nella storia della Chiesa ce ne sono tantissimi, a cominciare dai nostri genitori e dai nostri nonni, lo dico spesso questo, sono i primi veri nostri educatori, no? però vorrei davvero che tutti insieme, come fedeli delle parrocchie, la maggioranza che sono più che appartenenti a dei movimenti, sono fedeli normali delle nostre parrocchie, portassimo via, almeno dalla serata di stasera, questo è il mio personale augurio, ecco l'idea che comunque un pizzico di maggior stima, un po' più di capacità identitaria, un po' più di vita comunitaria, almeno tra i praticanti, i cosiddetti praticanti della parrocchia, oltre alla pratica, mettere insieme un po' le iniziative, ma anche la nostra vita, e raccontarci le nostre cose. Se non c'è questo, davvero le nostre parrocchie rischiano di diventare soprattutto quelle medio grandi, come quella dove la provvidenza mi ha catapultato, rischiano di diventare davvero realtà molto anonime. Forse le parrocchie più piccole, per ragioni sociologiche, sono in una posizione diversa rispetto alle parrocchie un pochino più anonime come sono quelle grandi. Però io penso sia importante anche che ci sia nella parrocchia un gruppo di persone che vive un pochino più diversamente il cristianesimo. Solo questo riesce a convincere, lo dico da anni, i cosiddetti lontani. Ed è un pensiero che ricordo, che mi scusino, i parrocchiani di Santo Stefano, se comincio a ripetermi, ma loro 14 anni circa, è inevitabile che mi ripeta, quando sono diventato prete io c'era la mistica dei lontani. Si presupponeva che i vicini fossero i vicini e si doveva andare con l'esercito dei vicini verso i lontani. Da anni sto dicendo che il problema vero delle nostre parrocchie è che i vicini sono diventati lontani, col paradosso che alcuni lontani li senti vicini, anche dal punto di vista umano, dal punto di vista del dialogo e del rapporto. A volte siamo rapporti più veri, più profondi, con i cosiddetti lontani, che non con i vicini che sono lontanissimi a volte. Ecco, io porto via questo, insomma, l'augurio per la tua testimonianza e la presenza dei movimenti nella Chiesa dia un po' alle nostre parrocchie un pochino più di respiro, di stima verso la nostra tradizione. Ecco, non è un peccato essere un pochino più cattolici. Grazie. Non era una domanda, era una considerazione. Bene, se ci sono altri interventi, altre domande, richieste. Ti sentiamo o vuoi venire a te?
No, penso che avevo avuto abbastanza. Non volevo, stai.
Come vuoi, se ti sentono là in fondo parla.
Io cerco un anno che mi sono casualmente, grazie a mia figlia, avvicinato un po' a CL. Vi dico avvicinato perché in questo percorso graduale che sto facendo insieme a mia moglie mi sento ancora lontano, ma per grosse deficienze mie rispetto appunto a quello che sento e che ho avuto modo di sentire anche da altre persone che partecipano. Allora, la domanda, mi sento lontano perché la domanda che mi faccio e che continuo a ripetermi è che mi sento profondamente zoppo nel sentire queste cose, in quanto incapace, anche se cerco di, così, di discutere me stesso, cerco di elaborare qualcosa, ma incapace di arrivare a questa profondità che esce dalle parole del relatore. Ecco, e questa è, noto in me una forte difficoltà nel portare avanti questo cammino. Finora, per questo anno che mi sono anche un po' letto, mi sono avvicinato così, ho questa grossa difficoltà, percorso è lungo, però non so neanche come fare, perché mi sento veramente in difficoltà. Ecco, è un po' questo.
Ci vuole rispondere? Non si senta troppo invitato, perché io non sono particolarmente più avanti di lei nel percorso. Se lei dovesse sapere quanti e quali miserie mi caratterizzano, dovrebbe parlare con mia moglie, così gliele racconto tutte. Ecco perché la invito ufficialmente a cena a casa mia con sua moglie e sua figlia, così risolviamo la cosa subito e tocca con mano che io non sono tanto meglio di lei. Comunque io, il problema dell'essere adeguati ce l'hanno un po' tutti, ce l'ho anch'io, insomma io mi facevo un sacco di problemi stasera perché pensavo, vado, non so cosa devo dire, faccio bene a dire questo piuttosto che l'altro, ho deciso alla fine di raccontare un po' quello che sono io. No? Io il problema, adesso vi racconto una cosa piccola, il problema dell'essere adeguato o meno lo sto pian piano risolvendo guardando mio figlio l'ultimo, perché attraverso la presenza di quello che in fondo il mondo definisce un essere inutile accadono cose che sono dell'altro mondo. E pensare e vedere che uno che non cammina, che non vede, che non parla, riesce attraverso di lui, attraverso la sua presenza che è immobile, riesce a colpire e a toccare i cuori di persone anche distanti, no, dalla fede, mi fa dire, ma allora che problemi ad essere adeguati dobbiamo avere? Se c'è uno che non cammina, che non vede, che e combina questi casini in senso buono, no? Io posso solo dirle, se mi permette un consiglio, di star dietro e di guardare con commozione quello che succede nella vita di sua figlia e poi di cominciare a diventare figlio di sua figlia, cioè di cominciare sempre di più a imparare da lei. E a seguirmi i passi, dopodiché si apre un mondo che è sconfinato e qui si ritorna al punto di prima, poi sta a lei, sta alla sua libertà fare il passo successivo, no? E dire ho visto che è bello per mia figlia, comincio a intravedere che è bello per me, adesso cosa faccio? E vado avanti, via di Irene 11B Cremona, casa mia. Poi c'è la parabola dei lavoratori nella vigna, quindi quelle delle 9 del mattino, delle 10 del mezzogiorno, poi quello che arriva per ultimo prende come il primo, quindi di solito gli ultimi sono fortunati, stando alla portata dell'Evangelica, battuta. Altre domande, altre riflessioni? Ma poi il mio vicino di casa è un altro da scoprire, cioè lì, quindi fa due in un colpo solo, perché siamo proprio attaccati allo stesso quartiere. No, una battuta, se non ci sono altri interventi, intendiamoci. Una battuta sarebbe interessante, anche per la conoscenza ulteriore del personaggio di stasera e del movimento a cui è dato origine, pur non intendendo lui di per sé dare origine a un movimento in più, perché questa è la storia di Don Giussani, no? Però credo importante, proprio soltanto a livello di battuta, l'apporto che questo uomo e le persone che ci sono andate poi dietro ha dato negli anni urgenti nel mondo culturale universitario della nostra Italia, gli anni 70, gli anni 80. Se vuol dire qualche battuta su questo, cioè credo che Don Giussani e CL comunque in quegli anni erano forse gli unici esponenti, no, del cosiddetto mondo cattolico, così timorito, impaurito, sono tuttora, ma soprattutto in quel decennio, forse anche ventennio, sono stati una presenza comunque significativa e non in senso ideologico, anche se il rischio dell'ideologia c'è in tutti, compreso nei cristiani, ma è stata una presenza significativa
a tal punto che ci sono delle espressioni anche di Paolo VI, il primo Papa, che in fondo ha capito questo movimento, espressioni estremamente interessanti di un Papa che era per certi versi lontanissimo da Don Giussani, non per formazione, cresciuto dentro al movimento cattolico, dell'azione cattolica, quindi, però ad un certo punto ha capito la novità del prete, del movimento, e è stato il primo Papa che con coraggio ha aperto un po' le porte. Ecco, qualcosa, magari qualche battuta molto rapida su questo scenario, credo che arricchisca anche un po' la nostra conoscenza.
No, certamente. Gli anni che tu hai citato furono davvero anni roventi per tutta una serie di vicende, di fatti tristi che hanno caratterizzato il nostro paese. E, fondamentalmente le comunità di allora, gli anni 70 del movimento, tu hai citato la presenza in università, furono significative da un punto di vista culturale, ma soprattutto di presenza cristiana nell'ambiente, nonostante l'ostilità e il pericolo anche della vita che queste stesse comunità vivevano, perché c'era davvero il rischio di essere presi a botte o piuttosto che resi oggetto di attacchi terroristici, letteralmente, no? Noi ricordiamo, abbiamo letto tanti scontri all'interno delle università da cattolici e movimenti di sinistra. E i nostri studenti del movimento erano presi oggetto di questi attacchi, letteralmente. Eppure, nonostante questo, la loro presenza rimase tale all'interno dell'ambiente. Ecco, una delle caratteristiche che credo il nostro movimento abbia è esattamente questa: non rinunciare a vivere dove la vita e dove il buon Dio ti pone, ti mette, no? sia l'università piuttosto che l'azienda in cui sei, o la scuola o altro. Nient'altro, credo. E ovviamente molti allora furono, non so come dire, presi dalla deriva dell'ideologia, perché anche vivere il cristianesimo a un certo punto, se non è vissuto davvero in quanto tale, può rischiare di essere vissuto come un'ideologia. Tanti infatti del movimento di allora si allontanarono pian piano fino a sposare tutt'altre tesi. No? Però l'insistenza educativa di Giussani vinse proprio per questa ragione: o il cristianesimo c'entra, e quindi c'entra nel senso che ti cambia la vita, ne ottieni una convenienza umana riscontrabile e oggettiva, oppure è un'ideologia che ti sei costruito più o meno a tavolino. E torniamo al lavoro di paragone con se stessi di cui si parlava prima, che non ho inventato io, ma che ha continuato a ribadire e a sollecitare Giussani. Questa credo sia la carta vincente, insomma.
Bene, grazie. Se non ci sono altre domande, qui c'è il libro di Cristiano Guarnero, ho imparato a chiamarti figlio, sono, mi dicevi, cos'è, 14 storie?
Sì, ma due parole velocissime. Sono 14 storie, storie vere di altrettante famiglie, tra cui quella del sottoscritto, quindi io racconto dei miei figli, della mia famiglia in generale. Famiglie che hanno un filo conduttore che le caratterizza, sono tutte famiglie che si sono aperte all'accoglienza, ma non secondo un progetto preordinato, precostituito, insomma, ma proprio perché incontrando amici o altre famiglie che venivano dalla stessa esperienza hanno abbracciato questa cosa, riscontrandone la convenienza umana, insomma. Si legge velocemente. Sono 160 pagine. Cosa dicevo?
Bene, abbiamo fatto lo scopo pubblicitario. ringrazio davvero a nome di tutti il dottor Cristiano Guarneri per la sua testimonianza. Ci diamo appuntamento lunedì prossimo per il terzo incontro. Ci verrà presentato un altro grosso personaggio della nostra storia cattolica, San Giovanni Bosco, credo che sia uno dei santi, insieme a San Francesco d'Assisi, più noti non solo in Italia, ha fondato i Salesiani, che sono ramificati un po' in tutto il mondo, quindi certamente un santo di estremo interesse, qualcuno di noi già per sommi capi lo conosce, e verrà presentato anche una figura che certamente è significativa, sia perché è un salesiano, sia perché è un vescovo, sia perché è un rettore di una pontificia università, viene da Roma, l'Università del Papa, Sua Eccellenza Monsignore Enrico Dal Covolo, cioè il titolo sbagliato, il cognome, che viene da Roma appositamente per noi, ha trovato tempo nei suoi numerosissimi impegni che ha a Roma in tanti settori, ecco, ha detto di sì a una richiesta che gli è venuta da questa landa padana che è Casal Maggiore, e ha detto volentieri di sì, ancora che non ha mai visto il nostro territorio, quindi se lui viene da Roma, noi che siamo un pochino più vicini, cerchiamo di venire fuori dalle nostre case. Grazie e buonanotte a tutti.
Sai che non lo dirò.